a tutti, eccoci qua. E vi ricordo che sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Malostica Vicenza. Naturalmente c'è Francesco.
Esatto, salve a tutti. Beh, ricordo sempre che al di là dei soliti servizi postali esiste sempre anche internet per rimanere in contatto. E, sono, e si può anche divertire in questi ultimi periodi,
sì,
su internet.
Infatti, ci divertiamo moltissimo.
Allora. Sì, io, ecco, tenendo conto che avevamo alcuni programmi che purtroppo causa lavoro su internet sono stati un attimino allungati, tipo c'era in programma il libro di Claudio Sentiero d'Oro, l'immagine della regione romana, da mettere su internet. Il lavoro è sempre fermo all'80% e poi sono subentrati tutta una serie di problemi, di battaglie a livello di internet, nelle mailing list, e di conseguenza tutti quanti i soci, tutti quanti gli amici che lavorano a questa impresa hanno sempre dovuto rallentare i loro impegni e seguire la battaglia che sta in corso. E invece per quanto, riguarda appunto, c'è anche un altro libro, una nostra amica ci ha concesso i diritti su un libro molto particolare che andremo a pubblicare anche quello. C'è in programma anche di un nostro collaboratore esterno dell'istituto un piccolo dizionario pagano, e di conseguenza insomma i lavori sono molti. Logicamente la battaglia su chi si iscriverà, li possiamo assicurare, sicuramente un'estate rovente battagliata, e di conseguenza uno si rende anche conto di come possono esistere comportamenti veramente da bugiardi e da falsi, e soprattutto da persone che cercano sempre di impedire agli altri di elaborare qualcosa, e soprattutto gente che vive di riflesso del lavoro degli altri, cioè nel senso che quando qualcuno va a costruire una definizione, a creare un qualcosa, se se ne rende conto che se ne può appropriare in maniera distorta, deformando il messaggio, deformando i principi, c'è qualcuno che ci tenta e ci prova. Esatto, è quello che c'è su internet, questo qua, cioè a parte i nostri siti, uno può verificare sulle mailing list che questa battaglia è in corso, insomma.
Va bene, no, ma effettivamente quello che dice Francesco non è solo vero, è sacrosanto. Cioè, c'è in effetti un effetto della magia nera che agisce all'interno delle persone che poi non sono neanche persone che vengono apposta a fare questo, no, le proprie persone sono costruite in questo modo e non riescono a farne a meno, cioè devono per forza esprimere questa voglia di appropriazione, sì, quasi voglia di portare via sciocchezze, perché alla fine non è che portano via niente,
non hanno anche la capacità di farlo,
ma solo per rappresentare se stessi in maniera stranissima. Ed è effettivamente interessante vedere le varie cose, come si sviluppano, come si postano e come si manifestano. Io ho preparato anche 6 trasmissioni, 6 conclusioni fatte quella volta, però voglio aspettare ancora un pochino perché voglio un po' vedere, insomma. In ogni caso sono su Federazione Pagana, potete andare a leggere, pensavo in radio di mandarle un pochino.
Sì, perciò gli ascoltatori, che già sono molti che hanno internet, e possono cominciare, anche se vogliono mantenersi in collegamento e vedere un attimino come si sviluppano queste tematiche, esiste la mailing list che è facilmente raggiungibile, e tra l'altro appunto è su Yahoo e Groups, perciò lo trovate all'interno. Se voi andate su Groups Italia, fate la ricerca Paganesimo, siamo la prima, anche perché ho un numero di iscritti che esce, e di conseguenza fate anche presto a iscrivervi, anche perché non è a pagamento, non viene chiesto niente, è totalmente libero, non c'è nessun controllo, e i messaggi sono riservati agli iscritti, gli iscritti non sono pubblici, perciò uno ha tutta la possibilità di studiarsi parecchio. Ma voglio solo ricordare che nel mese di luglio sono state già scambiate a ieri sera 250 messaggi solo a luglio,
250 messaggi. No, ma in effetti, al di là dell'importanza, sai che c'è un servizio che si chiama Google, no? E Google, che adesso lo stanno usando tutti, perché sì, è forse il migliore che esista in assoluto,
e lì, e dobbiamo sempre ringraziarlo, anche perché nei confronti sia di Claudio sia dell'istituto,
Ma volevo portare questa curiosità qua, no? Che siccome link i siti per importanza, no? Cioè, se tu chiedi, non so, patate, ti dà del sito più importante delle patate a tutti gli altri. Bene, quando uno clicca Corte Costituzionale o Libertà Religiosa, il primo sito che viene fuori o la seconda pagina, cioè fra le primissime pagine, ha già quella della Federazione Pagana. Per cui, per fare capire quanto sei importante, cosa stanno diventando, e sono quelle pagine, ti ricordi quella volta che mi hai mandato, che le ho fatte anche qua, no? Che le ho trasformate in pagine perché e messe da dentro. Bene, adesso in Google vengono fuori all'inizio. Per cui io ho avuto 70-80 visite solo perché alcuni studenti, probabilmente del giurisprudenza, qualcuno faceva la ricerca libertà religiosa e gli viene fuori. Fate un po' voi, insomma, l'importanza che assumono certe informazioni e certe pagine.
Sì, ma io ho visto ad esempio anche con gli altri studenti dell'istituto che ad esempio esistono delle piccole comunità che si dichiarano vicca, magiche, occultistiche, pagane e così via, e che addirittura nei loro messaggi principali dicono rimandano ai siti dell'istituto o ai siti di Claudio. Infatti ho scoperto una piccola comunità minuscola che si dichiara pagana, che è su MSN, che ha un sito di comunità, in cui le comunità pagane sono molto piccole, perché voglio ricordare, non certo per vanto, che la maggiore mailing list a livello italiano è quella legata a questa trasmissione che si chiama Paganesimo, ed è la maggiore mailing list a livello italiano, e a livello mondiale è fra i primi, è una mailing list media a livello mondiale. Però ad esempio ho visto queste piccole comunità che hanno pochi iscritti, che proprio pur avendo costituito una comunità danno come prime indicazioni siti di Claudio dell'istituto.
Cioè, praticamente è solo una curiosità che Francesco mette, ma è l'importanza dell'organizzazione del pensiero e delle idee che altri utilizzano. Dico, noi facciamo una cosa, sì, non è esattamente quella che fa Claudio, quella che fa l'istituto, però noi le idee le prendiamo da Claudio dell'istituto, cioè Claudio e l'istituto sono i nostri punti di riferimento per quanto riguarda la struttura del pensiero. Sì, dopo facciamo delle cose diverse, perché chiaramente siamo diversi,
siamo legati,
abbiamo delle tensioni diverse, abbiamo anche dei piaceri, delle cose diverse, però la struttura del pensiero filosofico, la struttura del pensiero è quella che viene fuori da questa radio. Pensate un po' cosa sta facendo questa radio. E naturalmente un augurio grande come una casa da parte di tutti i pagani a Franco Cararo, più grande che è possibile di questo mondo.
Speriamo di vederlo quanto prima, di tornare in radio
e di scannarci
e di scontrarci sulle idee logicamente.
Certo. Bene, Francesco, allora domani ci vediamo per il nono dibattito. Io bisogna che mi ricorda di portare le stelle a 5 punte. Dopo bisogna che mi ricorda i cocci di lino di Pam, perché Lino si è ordinato a Mestre le effigie di Pam in coccio, e gli ha detto mandami anche quello che hai. Allora mi ha dato un scatolone di cocci, che vengo su con un scatolone di cocci. Poi un messaggio personale per Ferdinando: se ci sei domani ti porto anche i libri rilegati finalmente da una vita. L'unica cosa che spero di ricordarmi è la traccia del dibattito, sarà l'unica che mi dimentico. Vi ricordo che domani trattiamo di chiamare le cose col loro vero nome.
L'appuntamento comunque, allora diamo l'appuntamento ora venerdì 20 luglio dalle ore 20:15 alle ore 20:45 a Marostica, in via Montello 66, dalla statale che porta da Marostica a Bassano, ex sede Mitente Regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5 di Marostica. C'è il punto di incontro, di ritrovo per le persone che sono interessate a partecipare a questo colloquio, a questo dibattito, a questo chiacchierato. Vedete che è difficile, non abbiamo ancora trovato
qualcosa come definirla, vero?
Ecco, allora l'appuntamento dalle 20:45 alle 20:45,
dalle 20:15 alle 20:45.
Ecco, in via Montero 66, dopo da lì ci spostiamo per andare alla sala della conferenza. La sala della conferenza è abbastanza vicina, perciò non c'è uno spostamento molto lungo e non porta via molto tempo. E dopo appunto c'è la conferenza, il nono incontro.
Chiamare le cose col loro vero nome, che è l'ultima parte dell'essere della natura, e dopo a settembre che riprendiamo. Sentiamo agosto, ci ritroviamo a settembre, e probabilmente a settembre-ottobre faremo l'arte dell'agguato, proprio come completamento del primo ciclo che abbiamo fatto. Poi continueremo con gli altri nove incontri.
Sì, ecco, ricordo il numero telefonico per chi arriva in ritardo, per chi vuole informazioni su come arrivare, che è 338-319-7720. Comunque se qualcuno scrive poi anche tramite posta elettronica può avere delle coordinate sul come arrivare. E di conseguenza ci sarà appunto anche da chiacchierare, da informarsi. E poi la conferenza, penso che definire le cose col loro vero nome sia in questo momento la cosa più importante, cioè nel senso date come accennavamo prima, le guerre che ci sono ancora su internet e calca, proprio casca proprio a pallino, giusto sulle, nel momento giusto, no. Anche perché molti degli iscritti alla mailing list partecipano a questi incontri,
sì,
penso
in effetti,
che
sarà molto utile per tutti. Vi ricordo che fra poco ci troviamo sull'altipiano di Asiago per il solita passeggiata, incontro, mangiata, come la definiamo, che questa è una devozio comunque.
Sì, beh, noi l'abbiamo chiamata per marcia pagana perché c'è da camminare.
Sì, sì, ma non tantissimo.
Circa mezz'ora, tre quarti d'ora.
Abbiamo eliminato la parte più dura, del il passaggio più duro che c'era, la facciamo in maniera più comoda, però c'è sempre da farsi una passeggiata, insomma. Ricordo a tutti i partecipanti di preparare i mazzetti di erbe aromatiche e verranno introdotte delle novità che vanno a completare quello che è stato la preparazione del rito, che ormai questo è il quarto anno che lo facciamo, e abbiamo fatto tutto un ciclo anche di avvicinamento a quello che è il rito vero e proprio, e penso che con quest'anno completiamo, sia pure in maniera parziale, quello che è la ritualità definitiva del rito che andiamo a fare.
Sì, ricordiamo che appunto avverrà a metà agosto, grosso modo,
esatto,
e la zona sull'alto piano di Asiago.
Prendete appuntamento, quelli che non sono in contatto possono telefonarmi a casa me per una quindicina di giorni, poi avranno il numero di telefonico.
Sì, beh, esatto, c'è anche 338 319 7720, che appunto c'è il telefonino, di conseguenza, o se no, appunto, ormai tutti quanti hanno accesso a internet, tramite internet i rapporti sono più veloci,
certo,
e immediati.
Sì, potete tranquillamente mettervi in contatto, insomma, dopo 15 giorni io non ci sono più, comunque darò i dati a qualcuno di guardarsi a casella, insomma, tanto non è che sia particolare.
Noi pensavamo che, visto la guerra in corso, rinunciasse alle ferie per proseguire la battaglia su internet.
No, questo è il bello, perché in effetti le battaglie vanno combattute a sangue, sempre, no? Però a un certo punto uno deve anche sparire, cioè il nemico non deve più trovare il nemico, capisci? Deve rimanere un po' fuori per qualche tempo. Dopo si ricomincia, se non c'è problema. Va bene, dai. No, ma in effetti ricordatevi che il vivere per sfida è una condizione importante dell'essere pagano. Naturalmente uno non va a vivere per sfida cercando di vincere a morsi con un leone, cioè, perché è assurdo, non ha senso, però farsi le piccole sfide della vita, le piccole sfide della quotidianità, serve proprio per riuscire a capire come si vive anche combattendo, cioè si vive anche in maniera propositiva, in maniera viva, insomma.
Ecco, io prima che di passare alla trasmissione rubo un attimino, un paio di minuti per parlare di una cosa. Cioè, la dimostrazione della volontà di elaborare cose nuove e di riscoprire un nostro passato che non è un passato antichissimo, ma è un passato che ci serve per il nostro presente e per il nostro futuro. È uscito da poco un libro, l'editore è una persona che è stata collegata con l'istituto e comunque non ne fa più parte l'editore. E le persone che hanno curato il quaderno, non, cioè, personalmente io non le conosco, era uscito il primo quaderno di Sicilia di Pontia Terum, quaderni di culto pagano, e sono a cura della zona archeologica dei Vecetia. E l'argomento: Retia Pontia Terum, due luoghi di culto della Dea Madre nella Vicenza paleo-veneta romana. Ecco, questo qua è appunto una pubblicazione interessante, perché parla di alcuni ritrovamenti fatti nella zona di Vicenza del culto di Reizia. E c'è appunto un tentativo di portarlo nel culto della Grande Madre, ed è appunto curato da due vicentini, da quello che ho potuto leggere molto in gamba, che hanno appunto costituito questa stazione archeologica e cercano appunto di dare uno spessore non solo archeologico alla cosa. Difatti appunto i quaderni si chiamano quaderni di culto pagano. Per chi è interessato, basta che si faccia vivo e possiamo dargli benissimo i riferimenti. Premetto che non è un'iniziativa legata all'istituto. Premetto che l'editore è un'ex persona collegata con l'istituto, comunque ex persona, cioè non ha più un collegamento. Nonostante tutto, questa pubblicazione io la trovo pregevole, utile, interessante, anche proprio perché va a incentrare un discorso di culto pagano con un riferimento archeologico nella città di Vicenza.
Bene. Allora, visto che abbiamo finito il nostro esiodo, qualcuno già sente la mancanza?
Sì.
Io volevo fare appunto i dibattiti, che le conclusioni di dibattito che c'erano su internet, però penso che sia un po' troppo prematuro farli ancora, cioè devo un attimino vedere altre due o tre cosette. E allora pensavo di andare avanti con due cose essenzialmente, ed è percepire gli esseri di sola energia vitale e incontrare gli dèi. In pratica, rispondendo a un'email che è arrivata dal Canada, che mi diceva appunto cos'erano gli spiriti e cos'erano gli dèi, la differenza fra spiriti e dèi, ho fatto prima un'email di risposta, e dopo, siccome questa email non ha soddisfatto, cioè cercava ancora delle altre cose, una seconda email ancora più corposa, in cui si metteva in luce cosa sono gli spiriti, la differenza fra spiriti e dei, e la relazione che ha l'uomo fra le due cose. E penso che sia interessante anche farlo qui per radio, insomma. Poi c'è un'altra cosetta, siccome è abbastanza breve il primo pezzo, e il secondo pezzo ve lo faccio la prossima volta, così faccio un po' di suspense. Vi do un'idea appunto del litigio che c'è in main list, però con un argomento chiuso, cioè nel senso che un discorso abbastanza chiuso. Ti ricordi che ho postato, Francesco, il pezzo ateismo e paganesimo politeista? Anzi, quasi quasi facciamo prima questo e dopo facciamo quello spiriti e dei. Cosa dici? Che magari se la gente vuole discutersi su spiriti e dei, magari è più vicino.
Sì, no, anche appunto perché ricorso, l'argomento ateismo al momento sembra chiuso sulla mailing list.
Momento sì, abbiamo chiuso.
Sì, ho visto che si è avviato un nuovo dibattito sulla volontà, e anche lì, insomma, ormai perché cominciano a essersi parecchi iscritti a mailing list che cominciano a sviluppare per conto loro o buttare lì alcune cose, perciò comincia a essersi veramente un calderone di cose, e di conseguenza si può quasi ormai dibattere di tutto, insomma. Ormai si fa anche fatica a tenere traccia,
sì,
di tutti quanti.
A volte sì, si fa fatica, cioè anche perché una persona al limite può selezionarsi quello, c'è cioè la discussione che gli interessa, e proseguire sulla discussione che gli interessa ignorando la resta, insomma. Anche se a volte ti dirò che è un po' difficile ignorare.
Sì, infatti alcune cose non possono essere ignorate, insomma.
In effetti è vero.
Cioè, basta pensare che, diceva Claudio, prima della trasmissione parlavamo, io avevo verificato verso l'una di notte questa notte la mailing list, e dalla l'una di notte a questa mattina c'erano 17 messaggi nuovi.
17 messaggi, ho aperto stamattina a mail, 17 messaggi, accidenti. Va bene.
Vuol dire che i pagani dormono poco.
Sì, in effetti, beh, a parte da questo caldo, c'è poca gente che dorme davvero, insomma, comunque sta di fatto che tanti davvero. Allora, questo che andiamo è un discorso che avvenne in main list, no? Ed è nato questo perché un nostro amico Lino ha preso un testo prelevato da un sito ateo, no? E lui ha detto: guarda cosa ho trovato, e ha messo questo testo, no, sulla main list, e gli ha aggiunto chiaramente sotto anche quello che il paganesimo politeista, cioè gli ha aggiunto qualcosa di suo. Questo ha provocato delle reazioni, ma ha provocato delle reazioni non tanto perché Lino avesse preso questo testo e messo in main list, ma con la scusa che questo testo era un testo ateo, e gli atei sono atei secondo questo personaggio, e non hanno niente a che vedere con i pagani politeisti. Allora, prima di tutto ho fatto un'email di risposta abbastanza, diciamo così, dura, come deve essere fatta in questi casi, anche perché stranamente quello che risponde a Lino, cioè quello che attacca Lino, si dice anche anarchico, per cui fondamentalmente sì, dice ateo, cioè dice prima di essere pagano ero ateo, per cui insomma non si capisce bene come lui non riesca a concepire una continuità, visto che la continuità lui dice di averla fatta, per cui è abbastanza incomprensibile la faccenda, no? E questo personaggio, che non ve lo cito, ha insultato sia Lino sia una nostra amica che scrive in main list e che si firma Goccia di Luce. Dico io, notate la tipologia del linguaggio, scrive questo personaggio: il 24 del 5 2001 rispondendo a Lino e diceva: no, non te ne voglio, perché ho avuto modo di apprezzarlo leggendo le varie ricerche che fai, che assieme alla rassegna stampa di Francesco Scanagatta, qui presente, sono le cose più interessanti della lista. L'unica cosa che ho trovato eccessiva, eccetera. In pratica gli dava una bella leccata. Il 3 del 7, cioè il 3 luglio, sempre rispondendo a Lino per questa cosa, dice: potrei rispondere punto per punto alle tue illazioni, ma rinuncio. Mi rendo conto che è tutto inutile. D'altronde a te non è mai fregato nulla di capire il motivo per il quale una persona fa certe affermazioni. Per cui, da quella che era una posizione di quasi affettiva, diciamo così, si passa a una posizione di contrapposizione, no? E alle rimostranze di Goccia di Luce dice: ah, tu sì che sei una tosta, hai proprio capito tutto, complimenti. E siccome Goccia di Luce dice un abbraccio a tutti meno che a te, poi data l'infuocamento della polemica, risponde: signorina, la prego, non si offenda, io non ho mai desiderato né di baciarla né di abbracciarla, per cui di nuovo la prego, non si dia tutta questa randa. Cioè, è chiaro che da questo che c'è un livello di ostilità non indifferente. Continuo io con la mia email. Perché questo? Perché alcune persone, qua c'è l'elenco di tre persone, rivendicano il diritto di insultare le persone e pretendono che le persone abbiano rispetto al loro diritto di insultare, denigrare e offendere. Vi ricordate cosa vi diciamo sempre dei cattolici che si ritengono i padroni del mondo, i padroni di insultare tutti e non danno il rispetto che loro chiedono a se stessi e agli altri? Ricordatevi un po' questo, perché fa parte dell'espressione della magia nera.
Posso aggiungere una cosa, e lo aggiungo, è un fatto puramente locale, cioè, ma non è solo locale, è un fatto che è successo appunto in una piccola parrocchia del Bassanese, che è Stroppari, in cui c'è stata una polemica per un battesimo con un parroco, e dalla polemica sono venuti fuori gli interventi dei preti. Alla fine che è intervenuto il professore Giuseppe Comoti, docente di diritto canonico all'università, spiega la prassi sacramentale della Chiesa: si può impartire il battesimo contro la volontà dei genitori. Ecco, cioè, come appunto il pastore che prende le pecore e le marchia perché sono le sue pecore, al di là che i genitori non vogliono, i cristiani hanno questo rapporto. Cioè, lui dice chiaramente, per la prassi canonica, lui insegna il diritto canonico, si può impartire il battesimo contro la volontà dei genitori. E dopo ci vengono a parlare di famiglia, che certo, il nucleo della base è la famiglia, che i genitori sono responsabili per i figli, quando loro dicono chiaramente, ed è una polemica del 15 luglio 2001,
cioè
sotto una licenza, cioè certo, non di secoli fa, appunto per un problema che è successo appunto a Stroppari, di cui tra l'altro sarà interessante recuperare tutta la polemica, ed è un lavoro che andremo a rifare di questa polemica, che è interessante. E questo dice chiaramente: fa, si può impartire il battesimo contro la volontà dei genitori. Pensate, se si può arrivare a questo punto, contro la volontà dei genitori, di impartire il battesimo ai bambini, cosa si può fare con le persone?
Esatto. Vado avanti.
Sì, sì.
Serve proprio per sottolineare perché la magia nera si esprime all'interno del cattolicesimo e del cristianesimo in maniera manifesta, cioè in maniera presente. Però ha anche delle rappresentazioni che sono molto più sottili, sì, e molto più nascoste dall'apparenza, ed è la nostra capacità di individuarla, sempre affinché non si riproduca. Nella prima affermazione questo personaggio si preoccupava di farsi amare da Lino per metterlo contro Claudio, cioè il sottoscritto, come apprezzava le cose di Lino. Claudio invece andava offeso e attaccato. Solo che Lino non ha ceduto alle lusinghe e allora, appena è stato possibile, giù gli insulti. E poi, come si permette Goccia di Luce a ledere Sua Maestà? Ricordate sempre questo: voi non saprete mai qual è il pensiero religioso di questi personaggi. Loro affermano, cioè lo chiamano per nome, dicono di essere pagani, come se tutti dovessero conoscerne il significato, ma non lo enunciano e chiedono deferenza alle loro affermazioni. Troverete le loro affermazioni religiose nascoste sotto banalità o storicità, tipo ricerca archeologica, psicanalisi da quattro soldi, del tipo come farsi amare dal proprio capo ufficio. Insulteranno sempre a sangue chiunque manifesta un discorso religioso, delle passioni religiose, dei sentimenti nei confronti del mondo, perché queste persone, manifestando se stesse e non ingannando altre, mettono in luce la vuotezza dell'inganno di quello che fanno. Queste persone lavoreranno sempre per screditare e distruggere ogni costruzione religiosa, perché questa emargina la loro voglia di truffare i sentimenti delle persone. Ricordate che la truffa alle persone si gioca sempre sui sentimenti. Purtroppo anche con queste persone dobbiamo fare i conti. Vogliamo vedere in cosa consiste l'imbecillità e la vuotezza di queste persone nell'attaccare Lino per aver messo un pezzo ateo su un gruppo pagano? Allora, vado Francesco.
Sì, sì.
Dottrina. Egli afferma che, diceva sto personaggio, che un ateo è un ateo. Che cosa significa questo? Significa costruire un'uguaglianza fra il Dio dei cristiani e dei monoteisti in generale con gli dei del paganesimo politeista. Costruita quest'uguaglianza, si afferma che chi nega gli dei, siano essi monoteisti o politeisti, nega la stessa cosa. Che questo fosse il concetto di queste persone che attaccano, non c'erano problemi. Tutti e tre hanno detto di credere negli dei. Credere, costruire altari sempre più belli e alzare preghiere. In pratica, per queste persone non esiste una differenza fra l'illusione immaginata del Dio monoteista e le forze e le coscienze quali manifestazione dell'esistente. Per loro gli dei altro non sono che una moltiplicazione del Dio monoteista. Per loro gli dei altro non sono che manifestazioni panteistiche della realtà. Per loro gli dèi sono moltiplicazione sessiste del dio dei monoteisti, cioè il dio maschio e il dio femmina, tanto per capirsi. Dal momento che costruiscono quest'uguaglianza, anche l'atteggiamento che ne hanno è uguale e anche l'ateismo che immaginano è uguale. I popoli antichi, quando polemizzavano nei confronti dei cristiani, affermavano che i cristiani erano atei, perché non riconoscevano nelle manifestazioni del mondo l'attività degli dèi. Per contro, l'ateismo attuale, cioè il giorno d'oggi, nasce come negazione del Dio padrone del monoteismo e dell'immagine, a propria immagine e somiglianza, che il monoteismo imponeva degli dèi antichi. In sostanza, l'ateismo moderno come negazione del Dio padrone è la strada che conduce al politeismo e alla stregoneria, in quanto non riconosce che gli oggetti del mondo che ci circondano possono essere consapevoli di sé stessi. Per contro, molti sedicenti atei ritornano al monoteismo mascherandolo con una pluralità di divinità nei confronti delle quali si comportano come i monoteisti. Le loro divinità sono solo una moltiplicazione del monoteismo. Questo porta a due comportamenti atei. Uno è legato ed affine al paganesimo politeista e l'altro è legato e affine al cristianesimo. L'ateismo legato al cristianesimo dice: tutte le religioni sono uguali, tutti quelli che parlano di dei sono uguali e dunque vanno rifiutati in toto. Questo tipo di affermazione è atea solo in apparenza, in quanto da un lato manifesta il rifiuto del teos, degli dei, ma dall'altra accetta socialmente la struttura educazionale, pedagogica, sociale, emozionale, etica, morale e giuridica, per cui anche dei rapporti interpersonali e della relazione col mondo proprie del monoteismo. La sostanza di questo ateismo è quella di rifiutare la concorrenza di altre strutture religiose, non tanto per mettere in discussione l'impostazione ideologica religiosa, ma per evitare le ripercussioni sociali, etiche, morali, emozionali, educazionali e più in generale delle relazioni fra gli esseri umani e fra questi e il mondo. Si tratta di un ateismo perfettamente funzionale alla religione dominante. So bene personalmente cosa significa avere a che fare con questi personaggi. Sono allo stesso livello di imposizione sociale e di intolleranza dei preti cattolici. L'unica differenza che sono tolleranti nei confronti dei preti cattolici, che li considerano come parte dell'esistenza sociale e giustificazione per se stessi. E sono feroci nei confronti di chi tenta di costruire il nuovo, perché mette in discussione anche il loro esistere. L'ateismo, legato al paganesimo politeista, afferma: io nego ogni trascendenza che attraverso l'imposizione chiede deferenza e sottomissione, ma non escludo coscienza e consapevolezza negli oggetti che mi circondano, in quanto io, come oggetto, mi ritengo portatore di coscienza e consapevolezza. L'ateismo legato al paganesimo politeista nega quanto non ricade razionalmente sotto i suoi sensi, ma non nega il piacere che gli dà la terra, il sole, il piacere sessuali o le tensioni che lo attraversano. In sostanza, l'ateismo legato al paganesimo politeista nega e combatte ogni aspetto religioso che impone sottomissione per costruire dipendenza. Nella storia questi due ateismi si sono presentati, qualche volta assieme e qualche volta divisi, anche sotto la stessa bandiera sociale. Sta al pagano politeista a riconoscerne le differenze per costruire le proprie alleanze. Noi definiamo le cose per quelle che loro manifestano, non per l'etichetta con la quale gli altri le chiamano. Per lo stesso motivo esistono interpretazioni diverse del paganesimo, dove una è pagana e l'altra è la lettura del paganesimo fatta dal cristianesimo e spacciata come tale da sedicenti pagani. Per fare un esempio della differenza, diciamo che un pagano affermerà che l'atmosfera è Zeus o Giove o altri nomi. In pratica riconoscerà all'oggetto atmosfera le prerogative divine e le relazioni che costruisce col mondo. Un pagano che proietta il cristianesimo negli dèi dirà che Zeus è il dio del cielo. Il cielo non come oggetto divino che manifesta la propria coscienza, ma come oggetto inerte posseduto da un qualche demone al servizio del proprio dio padrone. Questo vale anche per il femminile e il maschile elevato a dei, come fa la Vicca. È il femminile e il maschile gli dei, infatti è Diana e Apollo. Non esiste il dio maschio e il dio femmina, o peggio ancora l'aspetto maschile o femminile dell'uno e dell'altro. Pertanto il pagano costruirà le sue alleanze con un ateo, non certo con l'altro, che lo combatterà alleandosi con il cristianesimo. D'altronde gli stessi cristiani per contro si alleeranno con chi alzerà altarini e metterà fiori alla dea e farà preghiera alla dea, cioè con chi manifesterà il suo essere cristiano in forme e in modi diversi. Questi a loro volta, per questi personaggi a loro volta combatteranno il paganesimo con l'arma della diffamazione, dell'inganno, della truffa, al fine di salvaguardare se stessi per garantirsi il diritto a diffamare, e per questo chiederanno rispetto, il diritto di insultare e chiederanno rispetto per i loro insulti, il diritto di denigrare e chiederanno deferenza per le loro denigrazioni. Per concludere, come pagani politeisti abbiamo il diritto a far nostro un tipo di ateismo e di combattere un altro che comunque è espressione del cristianesimo. Io non affermerò mai che Giordano Bruno sia stato un pagano politeista, ma nella sua battaglia riconosco il divino di libertà e nella sua magia riconosco la sua consapevolezza che espandeva se stesso negli enti del mondo che lo circondava. Dunque la sua battaglia è la mia battaglia e posso annoverare Giordano Bruno fra i costruttori del moderno paganesimo politeista, senza per questo offendere né la sua memoria né ipotecare la costruzione del paganesimo politeista. Questo vale per Giulio Cesare Vanini, vale per Pietro Pomponazzi, vale per Francesco Scanagatta e per Claudio Simeoni. Questo è tutto, Francesco. L'altro lo facciamo più tardi.
Sì, no, beh, sai, questa polemica serve anche un attimino a far comprendere che il paganesimo non è soltanto una cosa ripetitiva, ma una cosa che devono costruire le persone. E soprattutto quando cominci a chiedere alle persone di costruire qualcosa, viene fuori la loro incapacità di costruire queste cose. Nel senso che se uno pensa che il paganesimo sia un'altra versione del cristianesimo e che il modo di manifestazione del paganesimo sia lo stesso del cristianesimo, non possiamo chiamarlo pagano se anche lo si definisce pagano, perché è soltanto una ripetizione, uno scimmiottare, un ripetere qualcosa che è cristiano. Cioè, non dovete pensare che il paganesimo sia una versione contraria ai principi della Chiesa, ma con gli stessi metodi, con gli stessi modi comportamentali. È totalmente diverso. Soprattutto il paganesimo non è un qualcosa di codificato, di strutturato, di rigido, che può essere accettato come credenza. Perché lo scopo fondamentale di ogni paganesimo è sempre l'educazione, la coltivazione, l'autocoltivazione, cioè nel senso che sono le persone che coltivano se stesse e diventano quello che sono, scoprono la loro esistenza, realizzano la loro esistenza. Un pagano non è certo un pagano perché conosce a memoria 50.000 divinità o perché fa gli altarini alle divinità. Gli altarini si possono
si
fare,
possono fare gli altarini,
sono una cosa folcloristica e puramente legata dall'impatto emotivo sulle persone. Cioè, nel senso che sai, certe volte è giusto, io sono per la provocazione, cioè provocazione. Cioè, nel senso che molte persone, anche molti cristiani, sono incapaci di comprendere il significato letterale delle cose, sono incapaci di concepire una realizzazione spirituale o personale che sia all'infuori dei loro meccanismi. Ora, di fronte a queste persone che sono veramente tarate, cioè nel senso di taratura meccanica, proprio di taratura meccanica su queste cose, bisogna avere degli atteggiamenti dirompenti per fargli comprendere che il mondo non è quello che gli hanno insegnato, e di conseguenza si possono fare anche gli altarini, sì. Ma logicamente si fanno questi altarini per creare uno spazio territoriale, cioè nel senso, certo, che i pagani non vivono su internet e non vivono neanche sull'Olimpo, vivono sulla terra, perciò lo spazio vitale, e qua Conan Lorenz potrebbe dirne moltissimo, sì. Lo spazio vitale è essenziale, ma lo spazio vitale non è solo uno spazio fisico che ha un confine, che ha un margine, non è solo una superficie, lo spazio vitale è anche quello in cui noi possiamo realizzare la nostra esistenza, in cui possiamo manifestare la nostra esistenza, di conseguenza esiste come una battaglia, che è stata una delle prime battaglie fatte dai politeisti del Vicentino, quella di tiriamo via quella schifezza della croce che è in cima al Monte Sumano. Non è detto la distruggiamo, siccome è una croce, un strumento di morte, la portate in un cimitero, siccome i cristiani la loro vocazione è la morte, cioè vivono solo in funzione di morire per incontrare Dio, mettete la croce in un cimitero e andate lì. Logicamente è una vostra scelta, siete voi che raffigurate la croce come funzione di morte, benissimo, non serve che stia in cima alla montagna, può benissimo stare comodamente in un cimitero. Cioè, infatti noi abbiamo chiesto la traslazione della croce, proprio come si trasla un morto, si trasla la croce, perché effettivamente è un morto. Anche perché appunto la cima del monte, dal punto di vista simbolico, è sempre una manifestazione di qualcosa. Ed è appunto la necessità di questo spazio. Cioè, logicamente, il fatto che ci sia una croce in cima a un monte, per un pagano può essere anche significante, però per un cristiano è un sintomo di possedere, come diciamo sempre, le cose e gli spazi degli altri.
È come Wojtyla che va nel terra straniera e guarda che bravo, bacia la terra, no? Se nel baciare la terra dice questa è roba mia.
Sì, cioè, è come il caso che citavamo prima, che il prete dice sì, la chiesa può battezzare contro i genitori il bambino, perché alla fine la volontà del bambino non ne frega niente, esatto. Perché la volontà è chiaramente di mettere il marchio sulle cose. Perciò se c'è bisogno di fare quelle lotte contro questo tipo di imposizioni si fanno, però non solo la nostra lotta, sono la manifestazione di un nostro intento, di un nostro desiderio, di un certo modo di essere. Perciò si possono anche fare queste battaglie che possono sembrare atee o anticlericali, ma non lo sono, proprio perché, come ripetiamo, non ci si può realizzare soltanto dentro se stessi, perché l'uomo è essenzialmente una persona che vive all'interno di una comunità, che vive all'interno di un pianeta ed è sempre legato, cioè che è unito. Logicamente i legami non sono legami che devono impedirti di vivere, ma sono legami che ti permettono di andare avanti, cioè nel senso che ti offrono energia, ti offrono strumenti, e quando qualcuno tramuta i tuoi legami in legacci bisogna combattere per conto questa trasformazione, questo è fondamentale.
Sì, ma comunque in ogni caso, riportando il discorso, è che in molti aspetti di quello che è stata le varie manifestazioni di libertà che troviamo in giro, no? Sì. Cioè gli adattamenti delle persone, in realtà sotto certi aspetti ci appartengono. È chiaro che non diciamo questa è roba nostra, anzi, cioè, teniamo anche delle belle distanze, però questo non significa che noi non vediamo con simpatia tutte queste cose, tutte queste manifestazioni, che è bene che ci siano in giro, insomma, cioè che si sappiano. È diverso il discorso quando postando queste cose si viene attaccati, come ha fatto questo personaggio qui, attaccando Lino in questo modo miserabile, diciamo così, e che praticamente ci ha costretto alla fine. Vabbè, lui ci ha attaccato, però noi abbiamo costruito un pezzo che va a chiarire quello che è la differenza fra l'ateismo di tipo cristiano monoteista e l'ateismo di tipo pagano. Tutto sommato ci fa comodo, cioè questo tipo di attacco, questo tipo di insulti in realtà ci stimola.
Sì, ma infatti anche esempio, questo è un personaggio che agisce appunto all'interno della mailing list, e noi abbiamo risposto, ma perché non lo cancellate? Ho detto, cioè, certo, la persona è alquanto pesante, però una cosa fondamentale è avere un metro di misura su quello che non si deve essere, cioè nel senso che se tu dici cosa non devo essere, tu hai una dimostrazione di cosa non devo essere.
No, una dimostrazione pratica, diciamo, esatto, che non va bene.
Cioè, non c'è neanche bisogno di andare a formulare, di spiegarle, cioè proprio hai la coagulazione di quello che non devi essere. E soprattutto quando esistono elementi che sono antitetici a te, ti dà la dimostrazione della distanza da questi, perché logicamente tu puoi sempre misurare la tua distanza, quello che c'è di diverso dagli altri, se esiste la possibilità di che ci sia un colore di diverso. Di conseguenza noi non siamo mai per la cancellazione delle idee o delle persone, siamo soltanto per capire, dare alle persone la capacità di comprendere che le cose possono essere diverse, che esistono delle distanze e che le forme certe volte possono sembrare simili, ma la sostanza è ben diversa.
Sì, anche perché, diciamolo chiaramente, insomma, se uno di noi non volesse ricevere messaggi specifici, non fa altro che mettere un piccolo filtro, cioè, esatto, e butta direttamente in cestino quelli che arrivano con quell'indirizzo, per cui volendo si fa. Sì. Cioè, capisci? Non è necessario cacciare via le persone o mandare, mai, anzi, discutere con le persone, scannarsi con le persone, litigare con le persone, ma mai cacciare via. Si perde sempre qualcosa, si perde magari anche la capacità di formulare delle idee, dei pensieri, delle intuizioni.
Sì, ma sai, i cristiani sono ad esempio quelli classici della cancellazione, cioè nel senso hanno sempre cancellato tutto e hanno sempre fatto sparire tutto, ma a un certo punto se esistono delle condizioni sei obbligato a non adagiarti, devi stare sempre vigile, soprattutto devi avere la capacità di comprendere che se quello che ti viene proposto ha la tua sensibilità o non ha la tua sensibilità, esatto, e soprattutto la tua sensibilità è sempre vigile.
Mi ricordo una volta, insomma, mi ricordo più dove ho letto di chi è questa citazione qua, ma che diceva che un generale, no, che comanda un esercito è tanto più grande e più potente tanto più i singoli soldati di quell'esercito discutono, rompicoglioni, eccetera, tanto più lui riesce a condurre una cosa del genere, tanto più potere ha lui e il suo esercito, sono tutte persone pensanti, tanto più è miserabile quel generale che invece ha un esercito obbediente, tutto in fila. Sì, vabbè, può essere una schiaccia sassi che va avanti, ma i suoi uomini non pensano, quando ci sono situazioni critiche lui è fatto fuori.
Ne abbiamo avuto esempi col Vietnam, penso che gente così indottrinata, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della capacità proprio meccanica, della dotazione materiale era formidabile, di fronte a dei pezzenti, di fronte a contadini che non avevano fatto l'accademia militare, di fronte a gente che portava le cose sulla bicicletta, di fronte a gente che combatteva con armi antiquatiche, però era determinata, alla fine abbiamo avuto un paese come gli Stati Uniti, al di là delle motivazioni ideologiche secondarie, che non facciamo un discorso di questo tipo, però il fatto della volontà di questi contadini che legati alla loro terra, legati alla loro, cioè al loro sentimento, alla loro essenza, sono stati capaci di sconfiggere questo esercito.
Gli Stati Uniti avevano una sola possibilità per sconfiggere, buttare un po' di bombe atomiche, ma a quel punto erano gli Stati Uniti che sparivano, cioè si buttavano un po' di bombe atomiche di qua, però spariva un'intera cultura dall'altra parte.
Sì, però lì proprio si vede chiaramente quando le persone sono consce della loro identità, cioè hanno dei punti fermi, hanno dei riferimenti chiari, sanno cosa sono, immediatamente sanno riconoscere qualcosa che gli ho opposto.
Certo.
E soprattutto quando questa coscienza è a livello di tutti, quando un popolo intero si può ribellare o suppone resistenza come nel caso del Vietnam, al di là dell'insufficienza tecnica, al di là dell'insufficienza materiale, riesce a trovare le capacità legate alla propria cultura, al discorso anche di cultura elementare, per poter vincere e combattere. Cioè, e quello dato è stata una dimostrazione che di fronte a una macchina da guerra perfetta, esistevano della gente che non erano dei guerrieri, ma che erano dei soldati, e di fronte a questa battaglia l'hanno persa. Logicamente questo è significativo, cioè nel senso che la potenza di un paese, di una città, di uno Stato, non risiede mai nella sua potenza economica, risiede sempre nei propri cittadini.
Esatto, risiede proprio nella cultura e nella testa delle singole persone, come le persone vengono educate a guardare il mondo, cioè, questo è il vero potere di un paese, perché anche la struttura economica in fondo diventa secondaria rispetto al potere culturale che ha un popolo, che ha un gruppo di persone, perché l'economia in fondo non è altro che un riflesso della cultura, cioè, facciamo un esempio. se noi qua, cioè se in Africa non c'è la cultura che c'è in Occidente, circolerà le merci come circola in Occidente, per cui se circolano le merci in Occidente è perché c'è una cultura che fa circolare le merci. Se noi aumentiamo la cultura, anche la qualità delle merci che circolano è diversa, insomma, cioè, Roma aveva la cultura, la Grecia aveva la cultura, dopo divennero anche delle potenze. Cioè,
sì, no, ma facciamo un esempio molto concreto, cioè, visto che è di moda parlare del discorso di Genova, cioè, una delle campagne in cui il Vaticano si è più impegnato è quella della cancellazione del debito del terzo mondo. Ma io chiedo, cosa serve cancellare il debito a una persona quando questa persona non ha la capacità culturale, non ha la capacità economica di saper gestire la propria ricchezza? Il giorno dopo cosa la fa? Va a fare di nuovo un debito?
Debiti.
Cioè, nel senso che non è libero da una condizione. Cioè, tu dici, io faccio, sì, mi faccio bello, mi dimostro buono perché cancello il debito nei miei confronti. Ma tu sei andato a rimuovere la condizione in cui, perché i paesi del terzo mondo continuano ad essere indebitati,
esatto,
perché continuano ad avere una classe politica che è incapace di gestire le proprie ricchezze, la propria capacità, e deve indebitarsi. No, questo non te ne frega niente.
Parte della carità, no?
Esatto, sì, ma questo proprio è un modo tipicamente cristiano di affrontare le cose, cioè quello di fare delle grandi azioni che possono sembrare che possono delle miserie, e soprattutto però non dai lo strumento alle persone per uscire da questa condizione. Cioè, voi chiedetemi, i paesi del terzo mondo hanno un debito grandissimo, le banche già lo danno per perso, cioè nel senso che è un'operazione di immagine, non avrebbero problemi, è solo una questione di mettersi d'accordo su come pareggiare, cosa utilizzare,
sì,
per coprire i buchi,
sparire dai conti,
sì,
dai.
Insomma, è solo una questione tecnica, logicamente la nostra è una civiltà giuridica e non si possono cancellare certi debiti così con la cancellina,
sì, sì.
Siamo dei meccanismi legali che ti mettono, certo, a posto le cose, un ammortamento fiscale delle pezze, cioè,
certo,
le soluzioni, è un problema di soluzione tecnica. Però il Vaticano, rendendosi conto che i burocrati e le banche lavorano con questa soluzione tecnica, si fanno belli verso il terzo mondo, verso la gente, direte, noi facciamo la campagna per cancellare il debito verso il terzo mondo. Ma il terzo mondo, li insegnate a non fare più debiti, li insegnate a gestire le loro ricchezze. Non ne frega niente, perché in questo momento sicuramente dopo si ricreerà una nuova situazione in cui loro faranno un'operazione di facciata e la gente immediatamente penserà, guardate, hanno rinunciato a quello che avanzavano. Ma è facile rinunciare a qualcosa quando sai che non potrai più averlo indietro. Soprattutto ti fa comodo rinunciare quando avrai una scusa per farli indebitare ancora di,
certo,
più, soprattutto quando li andrei a condizionare in maniera maggiore. Come, non mi sei riconoscente, io Vaticano, ti mando i missionari, io che ho fatto la campagna
per cavarti il debito.
Non lasci che i miei missionari entrino,
battezzino, metti in ginocchio persone, distruggano quelle resti.
E questa è la riconoscenza che mi dai, cioè, nel senso che allora rendetevi conto che alla fine è solo un'opera di convenienza, perché logicamente un paese del terzo mondo che si trova il debito cancellato, il Vaticano dice, se non c'ero io a fare questa campagna, se non c'era l'appoggio morale del Papa, sicuramente non te lo cancellavano.
Sicuramente non te lo cancellavano.
E vuoi impedire la formazione delle scuole cattoliche? Vuoi impedire che i missionari portino la salvezza a queste anime?
Vuoi impedire che ti facciamo una fornitura di 8.000 macete, vuoi impedircelo?
Esatto, sì. Questa è la volontà, logicamente è un'arma di ricatto verso se stesso, cioè, sostanzialmente non gli frega niente, l'importante, maggiore è la povertà, soprattutto, sai, c'è un discorso quando siamo in mano un po' strumenti di ricatto, perché alla fine diventano strumenti di ricatto, cioè nel senso che ci possono essere paesi, prendi ad esempio il Ruanda che comincia a cercare di processare tutti quanti i cattolici coinvolti nei stermini dei Tutsi, logicamente se si trova il debito cancellato qualcuno gli può dire, scusa, ma chi ti ha aiutato a cancellarti il tuo debito?
Sì. 800.000 morti.
Sì, ma dai, sono 800.000 morti, sono tutti in paradiso sicuramente.
Certo.
Facciamo un paio di messe, li facciamo tutti anche beati se vuoi.
Siamo tutti beati.
Facciamo un battuto.
Facciamo percepire gli esseri, sì, sono energia vitale. Allora, questa qua è un'email che arriva, una lettera che praticamente che arriva dal Canada, da una ragazza, si chiama Teresa, e lei ha o afferma di avere la capacità di percepire gli esseri di energia che gli si muovono attorno, no? E dice a questo punto, ma allora io cosa sto percependo? Sto percependo gli dèi? E questa è la domanda, il quesito che lei pone. Allora, questa è la prima risposta, secondo la faccio alla prossima trasmissione. Innanzitutto inizio a rispondere a quanto mi chiedi il giorno, eccetera. Perché ti dico questo? Perché per rispondere alla tua domanda ho dovuto rispondere a una domanda che mi sono posto. Come posso fare a portare Teresa ad incontrare gli dèi? Perché questo è esattamente quello che vuole Teresa. La risposta l'ho trovata, ma per ora non te la darò. Però voglio dirti qualche cosa sugli spiriti e sulle presenze con cui parli, al di là del fatto che non conosco il tuo mezzo per comunicare con loro. Ti posso però parlare di loro. Intanto non sono dei, sono esseri di sola energia vitale. Qualche volta diventano dei, cioè qualche volta fanno parte delle ninfe, delle fonti, cioè hanno tante espressioni. Cosa significa questo? Significa che la loro coscienza, c'è un nome, com'è che qua in Veneto che le chiamano i grossi spiriti delle fonti, iguana,
anguane.
Sì. Cosa significa questo? Significa che la loro coscienza si è formata in seguito a compressioni violente dell'energia vitale, quale conseguenza di maremoti, terremoti, uragani, tempeste, eruzioni vulcaniche o quant'altro. Diventano coscienti separando la loro coscienza dall'energia vitale inconscia che in realtà permea l'intero universo. Riconoscono la loro consapevolezza, cioè riconoscono se stessi diversi dal circostante, ma non hanno conoscenza. Il loro campo di energia è molto piccolo, infinitamente più piccolo di qualsiasi essere della natura, ma lo usano in modo assolutamente diverso. Questi esseri tendono ad espandere se stessi, come ogni altro essere dell'universo. Per farlo hanno bisogno di imparare, hanno bisogno della cultura, poi non gliela diamo agli esseri umani, ma bisogna imparare. Loro imparano dagli esseri della natura e spesso dagli esseri umani. Siamo qua sulla Terra, quello che succede su Giove sono affari di Giove. All'inizio, Giove oppure su un altro pianeta, tanto per dire, all'inizio si muovono come larve cieche e senza una meta precisa. Credo che ci sia tutta una serie di teorie larvali sulle larve, queste robe qua, un po' strane. Poi, a mano che acquisiscono conoscenza, si muovono elaborando piccoli o grandi piani strategici con cui ampliare se stessi. Di cosa si nutrono? Si nutrono dell'energia vitale che viene dispersa dagli esseri della natura. Ogni volta che, ad esempio, un essere umano fa un'operazione come la fatica del lavoro, la soddisfazione del mangiare, il fare l'amore, lo studiare, l'impegnarsi, il concentrarsi, o altre cose, o arrabbiarsi, cioè, emette nel circostante una piccola frazione di energia vitale il cui sapore è leggermente diverso. Nella sua azione l'essere umano, come ogni altro essere della natura, assorbe energia vitale. È sempre un cedere e un accumulare. Ebbene, questi esseri di sua energia vitale si nutrono dell'energia che gli esseri della natura disperdono e sviluppano le loro predilezioni. Si avvicinano agli esseri che prediligono e sollecitano le azioni che più sono conformi al loro appetito. A mano che crescono, le loro strategie diventano sempre più sofisticate, finché alla fine restano due qualità di esseri di sola energia vitale. Che a noi interessano stabilire che ci sono due qualità e poi ce ne sono anche delle altre. Quelle che si nutrono di consapevolezza e quelli che si nutrono di energia vitale stagnata. Quelli che si nutrono di energia vitale stagnata si curano solo degli esseri umani. A loro interessa favorire tutte le situazioni che costringono gli esseri umani in ginocchio. Esseri umani che rinunciano ad affrontare la vita e che si mettono a pregare o a sperare nell'avvento di un qualche protettore. Si avvicinano agli esseri umani disperati e ne alimentano la disperazione, la paura e le fobie. Sono i migliori alleati dei cristiani. Veramente sono loro che hanno costruito il cristianesimo, dei musulmani, degli ebrei e dei buddisti. Gli esseri di sola energia vitale che si nutrono di consapevolezza sono dei pazzi, o se preferisci, dei burloni. Il loro scopo è imparare, non nutrirsi. Si nutrono, ma si nutrono da altre fonti. Quando trovano un essere umano che comunicano con loro, in qualunque modo, può essere nel sognare, può essere nella vita di tutti i giorni, può essere nell'intuire, può essere in tantissimi modi, fanno in modo che si trovi in situazioni di vita folli, cioè strane, casini, problemi, eccetera. E poi stanno a guardare che cosa questo essere umano si inventa per uscire fuori dal casino. Con questi ultimi c'è il vantaggio che spesso aiutano l'essere umano, o più in generale l'essere della natura, a sviluppare la propria consapevolezza e a alimentare il proprio potere di essere. In pratica cosa succede? Sì, ti metti in una situazione pazzesca, però per uscire da quella situazione devi concentrarti, devi usare la volontà, devi usare la percezione, devi usare tutto quello che hai praticamente dentro. Loro vanno matti dal godimento nel vedere le tecniche che l'essere umano della natura utilizza per risolvere la situazione spesso da loro stessi provocata. Il loro campo di energia è molto piccolo, direi infimo rispetto al più piccolo essere della natura. È l'essere umano che se lo rappresenta grande perché è stato educato a pensarlo in quel modo e loro sfruttano questo. In realtà basta un atto di volontà dell'essere della natura o dell'essere umano perché si allontanino, colpiti violentemente. L'essere umano ha imparato a difendersi da un serpente velenoso usando magari un bastone, ma non ha mai imparato a difendersi da esseri di sola energia vitale, in quanto li ritiene qualche cosa di sovrannaturale, di superiori. Sono talmente astuti da divertirsi alle spalle di intere generazioni di maghi che li hanno scambiati per santi, angeli e demoni. Gli dèi sono un'altra cosa, sono la forgia dalla quale tu sei nata, e veramente anche loro, anche gli esseri di energia sono nati. Noi siamo un insieme particolare di frammenti di dèi, e per riconoscere gli dèi attorno a noi dobbiamo chiamare quel Dio dentro di noi. Questo però è un altro discorso, prima devi risolvere la questione con gli esseri di energia con cui parli. Se quanto mi dici corrisponde al vero, ti hanno teso una bella trappola. Ad alcuni che seguono quello che faccio, la trappola l'hanno trovata nel sognare. Dove sta la trappola che ti hanno teso? Quali sono i tuoi punti deboli? Chi e come ti può ingannare? Cosa desideri con tutto il cuore che non hai? Su questo tipo di domande, gli esseri di sola energia vitale costruiscono le loro trappole. Gli esseri di energia vitale stagnata per nutrirsi della sottomissione che provocano in te, e gli esseri di sola energia vitale della conoscenza che ricavano dalla tua azione per risolvere i casini che loro ti procurano. Per cui abbiate a che fare con gli spiriti e poi vedete cosa vi succede. Naturalmente lei risponderà a questa email e io chiaramente dovrò precisare tutta una serie di cose. Per esempio, dove finiscono gli spiriti dei trapassati, forse alcune presenze con cui parlo sono dei defunti, non capisco come la coscienza possa prendere forma dall'incoscienza attraverso forme violente della natura, quando parli di essere della natura ti riferisci solo agli uomini o anche essere della natura, è tutta una serie di spiegazioni che lei mi chiede e che ve le farò la prossima volta. Francesco, tutto tuo.
Bene, allora io ricordo, domani sera l'appuntamento, ero dalle 20:15 alle 20:45 in via Montello 66 a Malostica, sulla statale che da Malostica porta a Bassano, che chiamare l'incontro è il nono incontro.
Le cose con il loro vero nome.
Ecco, perciò appunto l'appuntamento è in quell'orario, vi aspettiamo, i termini dell'incontro sono i soliti, perciò chi è interessato, ripeto il numero telefonico perché fosse interessato, che è 338 319 7720. Ecco, e questo appunto è un'indicazione che appunto diamo per la conferenza, per l'incontro di domani sera.
Conferenza, ecco. Incontro, sì, dibattito, sì. Chiamatelo come volete.
Faremo un concorso.
Faremo un concorso. Alla fine, quando avremo finito il ciclo.
No, io volevo aggiungere alcune considerazioni sull'intervento di Claudio, che è una cosa fondamentale, nel senso. Il tema della percezione è un tema sempre molto importante di tutte le forme religiose non monoteiste, cioè nel senso che è fondamentale per ogni elemento, per ogni individuo, per ogni persona riuscire ad avere una percezione, comprendere, guardare, osservare le cose che ci sono attorno. E noi abbiamo anche tutti quanti nel nostro folklore tutta una serie di racconti delle percezioni che le persone hanno avuto con l'incontro con gli spiriti della natura. Basta pensare appunto. Con Claudio prima citavamo il caso, ad esempio, delle anguane, nella nostra zona c'è anche il sanguanello e tante altre entità, che sono appunto spiriti della natura, che sono manifestazioni, che hanno una loro importanza. Il problema è sempre questo, che i monoteisti hanno sempre fatto una concezione che di ogni manifestazione che non rientra in un concetto, diciamo, di normalità, come di qualcosa di veramente impossibile, di terrificante, di incredibile. Infatti hanno introdotto il concetto della tentazione, della paura, del malefico, del terribile, del pauroso. E questo non è assolutamente vero. Cioè, quello che di terrifico c'è è la nostra abitudine di vedere cose terrifiche. E noi l'abbiamo sempre detto e dobbiamo ripeterlo e non ci stancheremo mai di ricordarlo, che tutti quanti questi esseri utilizzano i mezzi di comunicazione che l'uomo mette a loro disposizione. Perciò, logicamente, una persona che è stata sempre imbevuta delle visioni cristiane, delle tentazioni, dei diavoli, sicuramente sa a che fare con queste entità, avrà sicuramente una percezione di quelle terrificanti, di quelle mostruose. Ma questo non perché questi esseri siano così, ma perché lui è talmente privo di qualità, privo di variabilità, privo di capacità, privo di fantasia, che non riesce a percepire la realtà del mondo all'infuori di quella malattia dello spirito, dell'anima, della psiche, del corpo, che è il cristianesimo, che è il monoteismo. Questi esseri sono esseri che hanno una necessità incredibile di essere in contatto con noi. Nulla toglie che poi, che anche nel rapporto con gli uomini, possono servire per gli uomini di far da ponte, o per l'uomo possa essere aiutati a farli diventare delle divinità. Ma un particolare che esempio voglio ricordare è questo. Ad esempio, nel caso delle anguane, in tutte quante le leggende contaminate dal cristianesimo, le anguane rappresentano sempre gli spiriti delle acque, rappresentano sempre qualcosa di pauroso. Non è così, perché se noi prendiamo le mitologie non contaminate dal monoteismo, gran parte delle madri o di chi alleva gli eroi o di chi arriva le divinità sono delle ninfe. Ed esistono proprio casi continui in cui nascono uomini, nascono persone, nascono individui dall'incontro, dal rapporto anche fisico tra l'uomo e la divinità. E soprattutto queste divinità non sono divinità che creano un mondo a sé stante, che estraniano il mondo. Se noi prendiamo le leggende dell'arco alpino, abbiamo il caso di uomini che spariscono per 100 anni, invecchiano, se ne rendono conto, poi ritornano nella realtà e muoiono. Logicamente questo qua è una condizione dettata dal fatto di pensare che rapiscano la propria energia vitale. Però io invece voglio ricordare che nel caso, ad esempio, degli spiriti delle acque, hanno una vita che è comune con noi, cioè nel senso che vivono assieme a noi. Addirittura ci sono in alcune mitologie alcune ninfe i cui figli partecipano alle guerre degli uomini, cioè vanno a combattere come gli altri uomini, proprio perché chiaramente dice: ma va, che strano, il figlio di questa ninfa partecipa alla guerra di Troia. Ma questo è soltanto una maniera elegante anche per fregare i cristiani. Cioè, uno che legge questo mito significa chiaramente che queste entità non possono assolutamente essere superiori alla condizione umana, perché se un figlio di una ninfa che noi reputiamo superiore partecipa alla guerra assieme a un uomo comune, significa che neanche la ninfa può sfuggire alla condizione umana e alla vita materiale. Il che significa che se lei, che noi reputiamo superiore, deve mandare suo figlio a combattere nella guerra di Troia, significa che è nella stessa nostra condizione. E di conseguenza
si sta vivendo le tensioni degli uomini.
Sì, certo. Non è un'entità come la Madonna che arriva e dice: vi punirò se non pregate, se non vi convertite.
La Madonna c'ha la figa vergine, va bene.
Questa sarebbe un'altra discussione sulla vergine della Madonna.
Sì, è che c'è in main list anche questo, sì. Anche su questo. No.
Sì, che è una cosa appunto comica. Però questo è significativo, cioè nel senso che una cosa che noi vogliamo far comprendere, che tutte le entità con cui noi entriamo in contatto sono entità che hanno la necessità assoluta, se esiste un assoluto, di essere in contatto con noi. Cioè il fatto stesso che loro vivano su questa terra, il fatto che siano attaccate o radicate e che siano di questa terra, cioè che possono essere l'acqua, che possono essere il fuoco, che possono essere le piante, implica la necessità di vivere nella condizione di questa materia.
Sì, ma infatti fai in mente di ninfe del fuoco, se ne parla pochissimo.
Beh, esistono, ninfe del fuoco, sì, ne esistono alcune ninfe del fuoco.
Sì, ma pochissimo, c'è quasi niente. A parte il fatto che è più facile trovare l'acqua che non il fuoco, però in effetti.
Ma di solito al fuoco vengono abbinati in gnomi.
Gnomi, sì.
Sì, perché praticamente l'ignome sarebbe un elemento, poi sarebbe legato al discorso della trasformazione della terra, cioè nel senso che il fuoco in quanto energia riesce a trasformare i componenti della terra, di conseguenza in quanto capacità di fusione dei minerali implica un lato oscuro che di solito la ninfa non ha, cioè nel senso che noi abbiamo sempre la raffigurazione delle ninfe come qualcosa che viene alla luce. Normalmente le raffigurazioni delle ninfe sono di colore biondo bianco, non abbiamo mai delle raffigurazioni di ninfe scure, ma soprattutto perché c'è un discorso di substrato che è culturale. Bachelard nel suo libro Le forze della terra dice: provate a pensare il disagio che voi trovate nel momento in cui trovate una fonte inquinata, in cui trovate una fonte che sporca, cioè al di là di tutto è una sensazione immediata dal punto di vista psicologico che vi fa star male, cioè nel senso la percepite, salta qualsiasi capacità di controllo, cioè per quanto voi vi possa fregare rimanete colpito. Di conseguenza il fuoco, che è anche l'evaporazione dell'acqua alla fine, non è mai stato legato moltissimo alle ninfe. Esistono le silfidi che sono legate al corso del fuoco, però logicamente sono delle entità a parte. Logicamente, sai, nel campo delle ninfe esiste una serie di variazioni che sono fortissime, anche perché c'è un discorso da fare che poi questi spiriti vengono dettati anche dalla condizione culturale dell'uomo, cioè nel senso che queste energie prendono anche una forma, diciamo così, di indirizzamento in base alla cultura dell'uomo. Normalmente, sai, anche nelle nostre società non è mai la donna che va a cercare i minerali. Di conseguenza questi spiriti hanno meno il contributo femminile su cui potersi orientare, cioè sono fin dall'antichità la raccolta di minerali, da quello che noi sappiamo, perché logicamente era sempre legata all'uomo, logicamente queste energie che sono legate ai minerali hanno sempre avuto a che fare con una mentalità maschile. I motivi, diciamo, dell'archetipo perché sia così sarebbe un'impresa titanica andarli a scoprire, però logicamente un'energia che comincia a rapportarsi sempre con una certa forma umana alla fine si specializza in questo, cioè certo. Nel senso, perché dice: se mi capita sempre questo, sì, so che può capitarmi qualcosa di diverso, però mi specializzo, mi abituo, mi affronto la mia esistenza sapendo che incontrerò quasi esclusivamente questo, anche se so che esiste altro, certo. Però siccome il mondo mi offre questo,
prendo questo.
È inutile, cioè, certo. È inutile che uno che ad esempio che vive nella pianura padana vada ad esempio a sviluppare la capacità di guidare i cani da slitta, perché sicuramente anche se volesse nella pianura padana, certo. Sicuramente non sarà capace di entrare in contatto con i cani da slitta proprio perché fisicamente non ha lo spazio, certo. Se questo discorso vale per noi uomini, vale anche per l'energia della natura, cioè nel senso che le energie della natura non sono un essere nel cielo modello di Dio come i cristiani, certo. Che è avulso da tutto, e perciò anche loro con il tempo hanno preso questa forma, cioè nel senso che esistono, difatti essendo gli spiriti della natura essenzialmente delle forme, si sono abituati, si sono specializzati in questo senso. E logicamente se cambiasse una situazione in cui anche le donne che avessero a che fare con i minerali, ma se noi prendiamo anche dal punto di vista simbolico, vediamo che molto spesso il femminile è legato a dei materiali o a dei minerali che non sono duri, tipo ad esempio il classico abbinamento Venere con il rame, ma il rame è un metallo non ferroso, ma è molto duttile, molto tenero. E logicamente questo è un archetipo che ci dice qualcosa, insomma. Ci sarebbe da aggiungere moltissimo, perciò anche loro hanno preso questa abitudine, hanno preso questa forma e si sono abituati a questo. Se le cose cambieranno, l'importante è sempre avere la flessibilità di adattamento alle nuove esigenze.
Comunque, quando si hanno a che fare con esseri di sola energia, ricordatevi che siamo noi che li facciamo arrivare, sì. O che li possiamo allontanare, cioè se noi esercitiamo la nostra volontà, oppure se noi esercitiamo il nostro intento, se noi vogliamo fare delle cose, noi quelle cose le facciamo, sì. E quando noi mettiamo in moto la nostra volontà, esprimiamo una qualità di energia che comunque li tiene lontani o magari ne fa avvicinare degli altri che sono invece legati a quello che tu stai, sì. Progettando, per cui siamo sempre noi come esseri della natura, cioè il loro campo energetico in fondo è molto piccolo, sì. Appare enorme, ma in realtà sono più piccoli di batterie, ricordatevelo questo, cioè il loro campo di energia è più, solo che alla nostra immaginazione appaiono enormi, poi si legano anche in percezione alterata, qui che vede la Madonna per esempio, fanno altro che vedere uno spirito che è infimo, piccolissimo, però lo trasformano a livello mentale, però siamo sempre noi che agiamo su questo, sì. Ed è importante sapere questo, perché in fondo gli esseri della natura è un modo per diventare un dio, cioè per trasformarsi in essere di sola energia e continuare. Cos'è un dio? Un dio è chiunque si espande, cioè chiunque manifesta la sua volontà di espansione. È chiaro che dopo esistono gli dèi, cioè sì. Mico tante robe dentro che se tante robe fuori, però è chi manifesta la volontà di espansione, per cui anche gli spiriti manifestano la volontà di espansione, per cui siamo tutti degli dèi da questo punto, però nella relazione che c'è, nella relazione della quotidianità, siamo noi che li possiamo sia tenere distanti sia avvicinarli. Dopodiché loro fanno i loro progetti, noi facciamo i nostri, e il leone che mangia nella savana fa i suoi progetti. Tutti progettiamo, e teste di cazzo chi non progetta. Diamo via le telefonate, sì. Francesco.
Siamo già
049 700 838. Pronto?
Pronto, se cacchia, Claudio. Ciao, sono ciao. Alessandro.
Velocissimo.
Migo, un argomento che mi pare che venga in vostro aiuto. Si tratta dello Stato e Polizia che sta nascendo.
Alessandro, stiamo parlando di spiriti, sì, voglio continuare gli spiriti, no, e basta,
spiriti,
dai.
Parlo di spiriti.
Ma velocissimo.
Tante polizie che stanno facendo, adesso è stata polizia, chi è che le gestiva? Lo Seatom, c'era gente umana, gente che non ha fatto idea,
Alessandro, ma Alessandro, adesso mettere
adesso
rossa,
il potere che si dà di essere i presi, e va a passare da matti, okay, tutta quanta la società, e i nostri più, i nostri capite, e distrugge.
Alessandro, guarda, metti a tesoro, guarda, mi spiace, va buono, ciao. Mi spiace, ma allora 049 700 838, mi spiace buttare giù una persona che tutto sommato si tocca respirare a volte,
sì, anche perché appunto la nostra volontà. Pronto? È di mantenere su un tema appunto
tranquillo. Ciao, dimmi.
Ciao Claudio.
Ciao.
Sentivo il discorso prima degli spiritelli, eccetera, no?
Sì.
Non può essere che dove termina la patologia comincia l'altra cosa, cioè i confini non sono labili.
Per certo, sono d'accordo con te.
Ecco, poi lo stabilire veramente una cosa trascendente non è facile dimostrarlo. Cioè dimostrarla, mi spiego, sempre casco, sempre veramente...
Sì, però c'è un particolare, Giampaolo. Sì. Se io parlo di spiriti in questi termini, anche le eventuali evoluzioni patologiche assumono forme diverse. Sì, certo. Mi spiego. Se ti come spirito ti pensi alla Madonna, te è un tipo di patologia. È chiaro, se uno è schizofrenico, insomma.
Irrevocabile.
Questo è il problema, è che non puoi né negare l'esistenza di questi fenomeni, perché ormai te ne è una montagna di prove dirette e indirette, e nello stesso tempo non ti puoi neanche enfatizzarli.
Cioè, non vorrei però veramente che cascare nella patologia fosse abbastanza facile adesso, perché come mi dicevi prima, quella ragazza che ti ha contattato dal Canada,
sì,
tu sai benissimo che anche in America, o mio zio lì da un secolo lì nel Canada, e non solo in Canada ma in tutte le parti del mondo, ci sono queste forme di ricerca. Non vorrei che questa ricerca cadesse veramente nella disperazione, certe volte, mi spiego, la ricerca fatta come disperazione.
Ma là dobbiamo evitare che gli uomini siano disperati, capito? Non la ricerca in se stessa.
Perché l'animale non lo vedo così.
Ciao Manuela.
Anche se contattare il mondo animale non è facile per noi, perché dire l'animale è così.
Certo.
Andiamo molto piano, perché noi anche siamo gli ultimi arrivati, sempre
insomma, mica tanto
dalla scienza, dalla modesta scienza che siamo gli ultimi arrivati.
Beh, nella forma attuale, ma in fondo siamo allo stesso livello dei dinosauri,
Sì, certo,
cioè, anche perché bene o male come un mio amico si è preoccupato di dimostrarmi il brodo primordiale all'inizio all'inizio sulla Terra, quella qualità di brodo primordiale non esiste più, e comunque noi siamo usciti da quella qualità.
Sì, e a monte però deve essere qualcosa, perché
certo,
noi siamo in cerca proprio dei barattoli. Io non nego niente e neanche affermo, nel senso che entro i limiti del possibile, nel mondo del possibile, si cerca di fare,
certo,
senza raccontare barzellette alla
dosa. Sai, dipende chi interessi ci sono dietro le barzellette.
Esatto. Ci siamo spiegati molto bene. Ciao.
Sì, in effetti spesso ci sono giochi di interessi, ma Ricordo che nei giochi di interessi, spiriti di sola energia vitale stagnata ci giocano, cioè la sottomissione è un gioco di interesse in fondo.
Sì, è un classico, è normale.
Pronto?
Insomma.
Ciao, sono Andrea.
Ciao, dimmi.
Puoi parlarmi al telefono?
Ti sto parlando al telefono?
Sì, dico perché c'ho la radio lontana.
Mi senti?
Sì, sì, sì.
Ok, vai.
Io vi ascolto attentamente ogni giorno quando posso e tutto quello che dite è alquanto sconvolgente, interessante e allo stesso tempo bello, perché va al di là della superficialità quotidiana che ci circonda, diciamo, no? Ho una persona molto cara a me, molto vicina, che ormai si sta spegnendo, diciamo, no? E non ha alcun tipo di credenza, diciamo, in nessuna religione, no?
Sì.
Ma questa persona è una persona in gamba, profonda, sensibile, che ha fatto soltanto del bene, no? E io mi trovo abbastanza impotente nel cercare di dare un significato a tutto quello che ha fatto.
Ma, scusa,
negli ultimi istanti.
Posso chiederti una cosa?
Sì.
Lei è già morta?
No, manca poco.
Ecco, lei come sta vivendo sto momento?
Infinita tristezza, cioè.
Probabilmente sta pensando a tutte le cose che avrebbe dovuto fare e che non ha fatto.
Sì, ma
se questa è la tristezza.
Allo stesso tempo, praticamente lei non ha mai avuto fede, no?
Sì.
Ma perché non ha mai avuto fede? Perché la fede che ci veniva portata a casa, diciamo, era una cosa del tutto insensibile, del tutto anormale, no? E quindi non ha mai avuto modo di ricercare nessun altro tipo di fede, è soltanto dedicato tutto se stesso agli altri.
E lui è a posto. Cioè, esatto. No, a parte agli altri, bisogna vedere come e cosa. Comunque, se lei ha vissuto per le passioni che gli venivano fuori da se stesso e ha seguito se stesso i propri impulsi, lei è a posto. Probabilmente sta pensando alle cose che gli mancano, né sa, probabilmente non ha idea di cosa affronterà,
esatto.
Però è a posto la persona, non ci sono problemi. E il vero problema è che ci mancherà una persona cara. Però dal punto di vista del paganesimo è solo da fare tutti gli auguri possibili e immaginabili.
Sì.
Purtroppo sappiamo il dolore di perdere una persona è importante, ci manca qualcosa, cioè ci vengono a mancare dei punti di riferimento, ma se lei ha vissuto secondo le proprie passioni, secondo i propri desideri, noi gli possiamo soltanto fare un augurio per l'infinito e basta.
D'accordo. Voi dite che cioè io mi trovo veramente male, perché nel buio della religione cattolica la morte, oltre a essere un punto interrogativo, è essenzialmente dolore.
Dipende sempre da come abbiamo vissuto. Se la persona, ti dico, ha vissuto per le proprie passioni, per i propri desideri, per quello che gli piaceva e ha saputo anche combattere le sue battaglie della vita, piccola o grande che sia, non ha importanza, lei è a posto, insomma, c'è soltanto da fare gli auguri e basta. Io mi ricordo un signore che si è morto un anno fa circa, no? Che mi parlava di sua moglie, e un paese in montagna, per cui una persona cattolicissima, no? E sua moglie 5 minuti prima di morire ha chiamato il prete e gli ha detto: vai a fa' un culo, tu, la tua religione, il tuo prete, il tuo Dio, tutti quanti, e adesso arrivo mio che penso mio. Cinque, è una donna cattolica fino alla fine. 5 minuti prima di morire, chiaramente stava buttando fuori il suo corpo di luce, insomma, e non aveva più paura di niente, capito?
Capisco. D'accordo, volevo soltanto la conferma da persone che sono molto più...
Comunque noi dobbiamo fargli auguri e basta a questa persona.
D'accordo.
Sempre.
E questa persona non ha motivo di temere...
Secondo me no. Se tu mi confermi che ha vissuto secondo le proprie passioni, chiaramente nella vita si fa quello che si può, non è che si possa fare cose infinite,
sì.
Secondo me non dovrebbe essere problemi.
Ti ringrazio.
A te.
Ciao.
Ciao, ciao. In effetti, quello che è la costruzione del corpo luminoso delle persone lo si fa vivendo, e vivendo secondo le proprie passioni, i propri desideri, i propri intenti. È chiaro che se uno ci mette la volontà, ci mette l'impegno e va alla ricerca delle sfide e vai sulle bailist come nostra, si fa un mazzo tanto, è ovvio che accumula più energia. Ma pronto?
Salve Claudio, sono il Claudio Pantano.
Ciao!
Ciao.
Senta, mi voglio fare non una domanda, ma volevo sentire il vostro parere sul grande fenomeno di magia che è l'eclissi della Luna, sempre rimanendo in tema di osservare il mondo, la percezione e l'interpretazione del mondo, giusto?
Sì.
Ecco, i nostri antichi progenitori, i greci, no? venerava e che Deus cronide, no?
Sì.
Unendosi con la greca, con una fanciulla greca Alcmena.
Sì.
E provarsi così tanto piacere, no? Che ha fatto sorgere nell'arco di una stessa notte la luna più volte.
Sì.
E per cui il figlio di lei, il figlio di Alcmena, Eracle, ed è stato chiamato dai greci con l'epiteto di Eracle Trisalenos. E sapete il greco Tris più Alenos,
certo.
Il figlio della triplice luna.
Sì.
Ecco. Volevo sentire il vostro parere, se, perché questa qua è una mia interpretazione, se ha qualche base, qualche fondamento, no? L'eclissi della luna con la nascita del mito appunto di Eracle Trisaleno.
Ti rispondo cosa significa allineamenti ed eclissi.
Allora metto solo in campo.
Ok, grazie, certo, grazie a te, ciao.
E sempre complimenti, patronino.
Grazie, ciao.
Allora, gli allineamenti planetari e gli eclissi non fanno altro che mettere in linea dei campi gravitazionali. Questo ormai lo sa tutti quanti, no? Il problema è che ogni essere della natura, ogni essere planetario emette nel suo circostante energia vitale. Volenti o nolenti, sulla Terra ci arriva l'energia vitale del Sole, ci arriva l'energia vitale della Luna, ci arriva l'energia vitale dei pianeti, ci arriva l'energia vitale dal cosmo, però è chiaro che quello che ci arriva di più è dal Sole e dalla Luna. A sua volta la Terra ne emette nell'atmosfera. L'allineamento planetario non fa altro che allineare quantità maggiori di energia vitale che arriva. È chiaro che più che sei allineamenti vitali e più che sei fiumi di energia vitale che noi altri potremmo usare e utilizzare. È chiaro che è una questione magica, sempre eclissi, allineamenti planetari, eccetera. Però sta un po' a noi e un po' qualche volta li subiamo, insomma, ecco, questo è la magia.
Sì, anche perché appunto ogni essere, ogni pianeta è una divinità. Che
ciao
si Marco. Manifesta.
Sì, ciao, è una parola solo riguardo della Madonna. Voi prima capì ridesto parlando della virginità della Madonna. Infatti
vediamo ancora
Francesco se mette a ridere prima ancora che dica la mia. Comunque attento Francesco, la Madonna è vergine anche per calcolo, perché la religione cattolica cristiana, avendo un Dio come fondatore, perché Gesù Cristo è considerato Dio, uomo Dio, la Madonna per mettere al mondo un uomo Dio non poteva farlo con un rapporto umano, adesso qua mi viene da ridere, ma doveva essere ingravidata da un Dio. Cioè è questo ragionamento che è talmente assurdo, no? È talmente stupido che io credo invalida tutto quanto, e chiedere a un cristiano di credere a queste cose, forse diglielo consapevolmente, razionalmente dovrebbe rifiutarlo. Poi sappiamo i cristiani come aderiscono a questa fede, cioè credono e basta, e quindi non mettono mai in discussione niente. Ma io credo, se onestamente si mettesse a pensare anche razionalmente, la cosa proprio ti ripugna, la rifiuti, anche perché io credo in molte altre religioni, ma anche più antiche. E ci sono state tante vergini che hanno partorito per opera della divinità, no? E sono state ingravidate dalla divinità, addirittura si accoppiavano anche con animali che erano considerati appartenenti alla divinità. Voglio dire, il cristianesimo ha fatto una brutta copia di quello che ha visto attorno a sé e poi l'ha messa lì come dogma di fede. Questo mi fa tanto schifo, perché anche razionalmente la rifiuti una cosa del genere, che poi guarda, Si sono formate altre deviazioni all'interno del cristianesimo, altre sette, altre categorie, altre, insomma, ci sono per esempio i protestanti che dicono che la Madonna dopo Gesù avrebbe avuto anche figli e figlie, insomma, non ha avuto solo Gesù. Quindi questo, insomma, fa sostenere ai cattolici una tesi che poi gli altri la contraddicono, insomma.
Vabbè, ciao ciao.
Allora, chiudiamo qui intanto le telefonate e chiudiamo anche fra la trasmissione. Una cosetta, scusate, in tutte le divinità greche, romane, eccetera, divinità da una divinità nascono delle divinità, però noi usiamo il concetto simbolico, cioè non è mai detto questo nasce dall'altro, perché questo davvero è nato dall'altro. Certo, le condizioni Zeus e Semele portano a Dioniso, perché Semele è una cosa e Zeus è un'altra cosa, viene generato qualcosa. Cioè anche io, se faccio la pasta asciutta, genero qualcosa, cioè qualunque azione fa qualcuno genera delle cose, no? E genera degli dei. Zeus ha messo in gravidanza un sacco di No, ma sai... posizioni per costruire, la conoscenza. Però cosa gli ha fatto i cristiani? I Gacciapà, l'aspetto apparente, no? Cioè Dio che c'ava, la donna che è vergine che c'ava, e da qua nasce un altro Dio. Cioè i Gacciapà, la roba più deteriore, più squallida, più terra a terra, insomma, quello che gli altri potremmo raccontarsi, e l'ha fatta diventare le loro storielle, insomma. Ma
che... buttiamola un attimino la teologia.
Basta
è sempre una cosa comica, e la telefonata di Marco mi ha dato uno spunto interessante. Si potrebbe anche fregare i cristiani col corso della verginità della Madonna e dell'Immacolata Concezione. Si potrebbe andare a raccontare che visto che il Dio dei cristiani ha la provvidenza, e visto che l'Immacolata Concezione, le donne cristiane non dovrebbero più far sesso. E poi vediamo se fra 100 anni ci sono ancora cristiani.
Non è male.
Sì, potrebbe essere un buon sistema per eliminare una parte del problema cristiano.
Dopo magari te frega gli altri fiori. No? Allora, intanto vi diamo appuntamento per domani sera, alle ore, dalle ore 20.15 alle 20.40 a Coso, a Marostica, via Montello 66, che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Io spero di ricordarmi tutte le cose che devo portare su domani, e ringrazio chiaramente tutti. Ci vediamo domani sera, e per chi viene sul altipiano di Asiago per partecipare a The Wotio, prepari sempre i mazzetti di erbe aromatiche da bruciare nel piccolo camino che costruiamo, insomma. Per cui vi do appuntamento per domani sera, e vi do appuntamento per l'altopiano di Asiago e la rito. Prendete appuntamento subito, vi ricordo che è sempre un rito riservato, cioè praticamente lo facciamo fra noi e lo allarghiamo a persone che hanno una certa serietà, insomma. Non c'è niente di particolare, è stata soltanto di una camminata, una mangiata, un rito, un'evocazione degli dei, e questo, insomma, niente di particolare, e un stare assieme.
Ecco, ricordo sempre che comunque il miglior sistema di collegamento in questo momento è internet, perciò gli ascoltatori che ci sono possono benissimo contribuire anche loro al dibattito e all'informazione. Soprattutto per tutte le nostre iniziative noi usiamo in via preminente il discorso internet, proprio per quanto riguarda i collegamenti, e ricordate che comunque tutto il materiale di questa trasmissione lo trovate anche su internet. Saluto gli ascoltatori, do appuntamento per giovedì prossimo, io e Claudio lo trovate questa sera
alle ore 19, ricordate.
Ciao.